Buongiorno, stavo seguendo radio con Milan.
Questa radio che odio. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Ma va, Pietro la Corte. Ma va, tu
Pietro la Corte.
Esatto, dovremmo iniziare a trattarlo come il signor Soloviov. Ma va con la tua intelligenza artificiale.
Ma va.
Leonardo Manera. Ma va.
Eccoci. Buongiorno, qui. Buongiorno.
Buongiorno.
Siamo ancora qui fino a quando andiamo avanti quest'anno? Fino
Ne stavo parlando giusto con Alessandra Scaglioni, responsabile dei programmi, nei giorni scorsi. Non si sa ancora. Di certo fino a luglio è inoltrato.
Sono due possibilità.
Con l'AFA, la canicola milanese.
C'è la possibilità che si possa smettere o il 18 o il 25 luglio. Io auspico l'11. Vediamo se.
Ma scusa, se le possibilità sono il 18 o il 25, tu perché? Come fai?
Sì, ma è meglio. Ma guarda, è troppo per tutti, perfino quando ne parlo per dire con mio figlio, resta stupito del fatto che le scuole finiscono i primi di giugno e noi si va avanti poi invece fino a luglio.
E spiegali che il mondo del lavoro, Beniamino, è un mondo un po' diverso dal mondo della scuola. Non
è un mondo proprio sbagliato, è un mondo che andrebbe rivisto come si fa in tutte le altre radio, che ci sono i cicli di palinsesto.
Adesso inizia con tutte le altre radio. Ma questa è una radio diversa, Radio 24, è la tua radio, è la radio che tutti noi amiamo, no? È la radio che io amo, che tu ami. Questa è l'unica verità senza l'intelligenza artificiale di Pietro la Corte. Ma va! Di Pietro ma va la Corte! Insieme alla nostra redazione, da Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, siamo qui. C'è anche Alessandro Lorenzi dalle Marche. No, come è presidente questo? Dalle Marche, caro Leonardo.
Ah, è lì al posto di Miriam?
No, Lucchetti, non è al posto lì di Miriam. No, adesso oggi c'è Miriam Lucchetti al suo posto. Ma guarda che. Vabbè.
Ma scusa, ieri era seduto lì, adesso non ho capito. Ma quindi collaborerà stabilmente con noi?
Abbastanza. Abbastanza stabilmente, no. Insomma, è a Radio 24 adesso, ma mamma mia, tutti i dettagli specifici.
Ma poi queste cose agli ascoltatori non interessano minimamente, andiamo avanti. Tanto.
Va bene, 800 24 00 24, dai, vogliamo partire? Vai!
Via le telefonate!
Cerno. Ti ha soddisfatto già, Leonardo?
Sì. Non completamente.
Vabbè. Vabbè.
Vergogna della razza umana, pazor rode человеческого. Вот вы кто.
Poi sembra che no, mi dispiace, perché sembra che poi io sia contro Pina Picerno.
Non è
quello.
È il tono,
mi fa ridere il modo in cui parla Soloviov, che è divertente, dai.
Fa ridere il fatto che l'abbia presa bene, ecco come si può dire.
Sì.
Allora, devo dire che purtroppo avete sentito da questa mattina, da questa notte, mentre si registra la possibilità di un avvicinarsi a una tregua di qualsivoglia tipo sul fronte ucraino, sembra, Leonardo, che siamo destinati a vivere in una global war, in una guerra globale. Purtroppo sono riprese invece con intensità dopo la tregua la guerra nella striscia di Gaza, insomma, e quindi non c'è un secondo in cui si può vedere uno spiraglio positivo se uno guarda fuori dalla finestra nel mondo. E vabbè, speriamo. C'è da dire, mi ha colpito questo della possibile telefonata Trump-Putin, no? Tutti i giornali dicono che può darsi che venga dichiarata la Crimea Russia ufficialmente, che è meraviglioso. Cioè, io, il concetto è questo: il Golfo del Messico è Golfo d'America, la Groenlandia è America, il Canada forse il 50esimo stato americano, la Crimea è Russia, l'Alto Adige, caro Donaldone, ci vuoi dire esattamente che così da domani rivediamo tutto?
Ma questo,
che
insomma, io capisco quello che dici tu, però è anche vero che se si vuole arrivare a una pace, l'idea della pace giusta con tutto il reintegro dell'unità territoriale dell'Ucraina è una cosa, se non si vuole fare la guerra totale alla Russia, allo stato delle cose è impossibile, è questione di scelte.
Sono anche d'accordo con te, è la modalità, no? Cioè, lui chiama Putin e poi magari diranno la Crimea è Russia, ho capito, ma
certo,
quantomeno
ce detto
Yalta
tutti che
si facevano, cioè si mettevano in 3, 4, 5.
Certo, ma ce l'hanno detto tutti che stiamo tornando verso i grandi blocchi che decidono per tutti e noi siamo un vaso di coccio alla fine, è inutile negarlo per tutto quello che è successo, per come non abbiamo saputo costruire gli Stati Uniti d'Europa, quindi alla fine si è rimasti dei vasi di coccio.
Senti, voglio farti una grande provocazione, prendendo spunto dal titolo della Verità. Una grande provocazione, perché lo pensavo anch'io ieri, un pochino. Oggi la Verità titola così: le armi sono i nuovi vaccini. Cioè, il tema è ci impongono, no? Come dici tu spesso, cioè, è insopportabile il metodo impositivo dall'alto.
No, ma non tanto il metodo impositivo, che se non sei d'accordo vieni trattato come un mentecatto da isolare, che non deve avere voce in capitolo, subito gli sguardi degli altri, di quelli bravi, diventano severi, vedi. Ti guardano come se tu fossi un delinquente. E non siamo in democrazia, no?
Però
la tanto magnificata democrazia europea, dove ognuno dovrebbe essere libero di esprimere liberamente, appunto, le proprie opinioni.
Invece questo no, sì, ma sul riarmo devo dire che ci sono molte opinioni, in realtà anche la piazza di Roma, molto, molto variegate, molto critiche.
Sì, ma certo, però il discorso è sempre che ci divide in buoni e cattivi, no? Quelli buoni sono quelli che si pongono sul pulpito a dire come bisognerebbe fare per essere i bravi cittadini europei, e gli altri vengono sempre visti con sospetto. Questo è un atteggiamento fastidioso.
Invece la provocazione che ti voglio fare è proprio anche un po' contraria. E cioè, pensavo giusto questo. In molte persone, secondo me, non in tutte, c'è chi è contro il riarmo perché argomenta, eccetera, ma in molte persone temo che ci sia proprio il gusto di sfidare qualsiasi proposta provenga da un'autorità costituita, governativa, scientifica, proprio perché magari c'è sfiducia verso questa autorità. Tanto che dico il paradosso: se da Bruxelles dicessero guardate che bisogna bere 2 litri d'acqua al giorno per stare bene, ci sarebbe qualcuno che inizierebbe a mettere in dubbio l'effetto benefico dell'acqua in questo momento storico, no?
Non lo so, io penso perché per esempio se Ursula von der Leyen invece di dire dobbiamo correre al riarmo avesse detto dobbiamo fare di tutto per fare delle trattative diplomatiche che portino la pace, penso che non ci sarebbe stato
stata
grande opposizione.
Se le è, come dire, accaparrate tra.
Ho visto che in Germania adesso alcune aziende già ex automobilistiche cominciano a essere
convertite
per gli armamenti, no?
Questo devo dire, l'ho detto dal primo giorno anche a me, la Germania che si riarma mette quel brividino nella schiena che mi fa riaprire.
Che si riarma, che utilizza la guerra come strumento per risollevare le proprie sorti economiche.
Tra le varie cose metto anche, poi andiamo al nostro ospite, che ho visto sui giornali, ovviamente la foto del Papa per molti è falsa. Questo guarda, non dove per molti, per alcuni sui social, manco bisognava. Bisognava
però
dirlo,
anche qui
falsa.
Io sì, ho capito, però se tu non vuoi dare spazio ai complottisti, cioè metti delle foto che non diano questa possibilità. Cioè, se tu ne metti uno, allora se sembra quasi che si voglia stimolare il complottismo a tutti i costi.
Ma
no?
Scusa, perché... ma magari c'è, magari non so, non voglio farla vedere di fronte perché è molto provato fisicamente.
Ho capito,
non
ma
lo so.
Ci crede, è un signore anziano che ha una malattia, quindi immaginiamo che possa. Ma sembra invece che quelle foto vengano messe apposta per dire:
e se non metto
l'idea,
la
quando
foto...
si posta quella foto è esattamente questa.
Per dare scusa, se non mettono la foto c'è il complottismo.
Ma
che non mettono la foto,
una, mettine una normale dove normale. Si vede un po' di faccia con la data del giornale.
Ah, parla sì? Con l'intelligenza come artificiale si può fare. Ma dai ma scusa, come sequestrati
no, sembrano foto messe apposta per stimolare il complottismo. E chi lo fa lo sa benissimo.
Ma dai.
Dice, mandano alle agenzie queste foto e intanto pensano:
ma va.
Così, questa è, sì, è così.
Ma va. Va bene. Dobbiamo ospitare colui che credo che in una recente intervista, presentazione del suo ultimo libro, abbia detto: ma i dazi di Trump chi se ne frega? Non so se è testuale. Oscar Farinetti, buongiorno, ben ritrovato. Eccoci.
Buongiorno.
Ma è vero che l'ha detto? L'ha detto.
Volevo così. Semplicemente dire: sa, c'è due modi di valutare le cose, valutarle o confrontarle. In relazione ai drammi sociali, al problema della guerra, a quello che stanno combinando quei due nel mondo, alle cose che tra dice, i dazi diventano una piccola cosa rispetto al pericolo della terza guerra mondiale.
In
questo senso mi sembra meno grave che mettano qualche dazio rispetto al rischio di una terza guerra mondiale. Semplicemente volevo dire quello, che stiamo giudicando sempre tutto solamente sotto profilo economico, no? Quindi un problema di soldi, eccetera. Però i rischi sono molto più gravi rispetto a quello che sentiamo. Cioè, qui siamo di fronte ad un imperialista che dice: io mi prendo il Canada, mi prendo la Groenlandia, e il mio modo per risolvere la guerra è far vincere Putin. E quindi, di fronte a quello, il dazio mi sembra piccola roba.
Però sì. Come diceva Manera, quell'imperialista lì, magari una fine di una guerra, poi si dice magari se si arriverà a una pace cosiddetta giusta o non giusta per tutti, però magari ci porta o ci porterà a una fine di un conflitto.
Ci sono vari modi per far cessare una guerra. Uno di questi è far vincere uno dei due, dimenticandosi chi è l'aggressore, chi è l'aggredito, eccetera. Quindi se si vuole ottenere la pace dicendo: hai ragione tu Putin, prenditi tutto quello che vuoi, dimenticandosi di quello che è avvenuto in questi due anni e passa, quasi tre, e questo è un metodo per ottenere la pace. D'accordo, guardi, a questo punto, per evitare tutti questi morti, perché qui ci dimentichiamo sempre di dire che è morto mezzo milione di giovani russi, mezzo milione, mandati al macello, là sono morti 100.000 ucraini, e sappiamo tutti che tanto non finirà mai questa cosa, perché se fanno una pace così, va bene, facciamo, questi faranno guerriglia per tutta la vita e non finirà mai. Bisogna trovare un modo per fare la pace, ma facendo ottenendo che Putin si fermi veramente, ma la mia impressione è che questi non molleranno mai. Questa è una lotta tra slavi, tra modi di vedere i confini, la vita in una certa maniera. La Russia vuole tornare ad una forma di imperialismo tipo quello consumato nel primo dopoguerra, insomma, no? E quindi sono molto preoccupato di questo modo di vedere il mondo.
È per questo che secondo lei questo riarmo è giusto, questo riarmo dell'Europa, l'idea, anche oggi Barroso dice: niente, l'unico modo per farsi rispettare è l'autorità e la forza. È un po' il linguaggio, siamo scesi nel linguaggio di Putin, ci stiamo adeguando un po' al linguaggio di Putin.
Stiamo prendendo atto della realtà. Questo qui non mollerà mai, e uno dei modi per farlo mollare è probabilmente quello di farci vedere forti, insomma, perché dobbiamo tenere conto di quello che ha combinato la Russia. La verità vera è che è un paesello che ha un PIL del 20% inferiore all'Italia, al PIL della Spagna, è un paese di povera gente, condotto da un imperialista che si fa eleggere in maniera strana, dove chi la pensa diversamente viene mandato nei nuovi gulag, è un paese del genere, probabilmente in Europa sentono la necessità di farsi sentire forti. In più abbiamo questo fatto che da un lato l'America, dall'altro la Russia si comportano in certa maniera e noi europei che abbiamo alcune difficoltà perché siamo vittime di un retaggio antico, siamo il continente più antico del mondo, siamo sempre stati divisi per confini, qui ci va un po' di tempo per arrivare a quello che arriveremo, magari ci mettiamo 50 anni ancora, ma arriveremo alle Nazioni Unite d'Europa, non vi è dubbio. Il tema è il tempo, è il tempo.
Perché su questo tempo, Leonardo, cioè. Leonardo, tu contesti da giorni a dire non è detto che Putin, chi l'ha detto che Putin voglia espandersi, cioè, o voglia...
Ma non è che lo dico io, cioè sembra un'ipotesi veramente remota, si può immaginare che la Russia voglia espandersi dove e perché. Io dico, perfino il Papa, no, che non mi sembra un putiniano, aveva detto che la NATO era andata ad abbaiare nel cortile della Russia. Cioè erano anni che c'erano queste tensioni, adesso da lì a immaginare che la Russia poi voglia espandersi in Polonia, nei paesi baltici e chissà dove, mi sembra un'ipotesi un po' remota, ecco, e che si risponda poi armandosi come sempre ogni singolo Stato, invece di pensare ai veri Stati Uniti d'Europa, che erano quelli immaginati a Ventotene, no, dal Tiro Spinelli e gli altri, ecco, mi sembra una strada sbagliata.
Insomma, ci siamo, il piano inclinato c'è effettivamente un po', Farinetti, ci siamo entrati con l'elezione di Trump mani e piedi in questo piano molto inclinato, sembra quasi inevitabile che il piano inclinato ci porti lì, ma è davvero così inevitabile, cioè al riarmo, al mostrare la forza?
Abbiamo degli esempi vicini, vuol dire 60, 70, 80 anni fa, quando si diceva che non bisognava esagerare con Hitler, perché Hitler sarebbe preso l'Austria, e basta, e poi abbiamo visto che cacchio ho combinato.
Sì, però c'è una grande differenza, che quando è iniziata la Seconda Guerra Mondiale non c'era la bomba atomica.
C'è sempre le differenze. Le differenze storicamente ci sono sempre, ma le faccende si ripetono. Quando diamo i paesi in mano a dei pazzi, perché questa è la questione, cioè noi popoli ogni tanto facciamo delle cavolate. Se noi non avessimo, noi italiani, se non avessimo eletto, perché l'abbiamo eletto Mussolini nel 23, se gli tedeschi non avessero eletto Hitler nel 33, se i palestinesi non avessero eletto, perché l'hanno eletto Hamas nel 2006, che poi non ha più fatto fare elezioni, se gli israeliani non avessero eletto Netanyahu, e potrei andare avanti, se noi mettiamo a capo delle nazioni delle persone pazze che mettono davanti se stessi, le proprie permalosità, la propria voglia di impero, eccetera, poi succedono cazzate veramente gravi a livello mondiale, ma molto gravi, quindi secondo me vanno fermati un po'. La novità è che il paese più libero del mondo, più democratico del mondo, mesi fa ha eletto un personaggio che dice cose incredibili. Incredibili.
Tra queste sarà
progetti incredibili.
Ha dei progetti incredibili. No, le ultime di Trump, giusto per dire, è che alcuni provvedimenti firmati da Biden, secondo lui, essendo stati firmati con l'autopen, non so esattamente che cosa sia, sono invalidi. E tra questi anche tutta la grazia a coloro, la protezione a tutti coloro che hanno indagato sull'assalto al 6 gennaio, no, di 4 anni fa a Capitol Hill, la grazia al figlio di Biden, insomma, vabbè, c'è un tentativo di regolare i conti molto chiaro da parte di Trump.
Ci sono tutti atteggiamenti di tipo personale, cioè questi personaggi a capo del mondo hanno degli atteggiamenti di personalità, di permalosità personale, che alla fine ci porteranno a fare delle grandi stupidaggini. Sì. Bisogna respirare forte e fermarsi un attimo. Io non sono così convinto che sia sbagliato da parte dell'Europa far vedere che anche noi abbiamo una forza e anche noi possiamo fare delle robe, perché altrimenti veramente restiamo schiacciati. Ma non è una questione, cioè, solo di relazioni internazionali, è proprio una questione di pace. È molto importante adesso convincere Putin a fare una pace, chiamiamola giusta, cioè quando si fa la pace è chiaro che ciascuno deve accontentarsi del subottimale, no? Quindi lui si prenderà la Crimea, prenderà un po' di robe, anche se non sono giuste, però questo non fermerà la guerriglia, non fermerà il casino che avverrà negli anni a venire.
Sì.
E poi anche questa questione dei dazi porterà
appunto, tra
ad una crisi economica enorme.
Tra tutte
enorme.
Le questioni saranno secondarie, però per molti i dazi sono anche proprio l'anteprima dei cannoni, questo nella storia.
Intanto, ma certo, assolutamente provato. Intanto lei credo abbia capito perché l'ho detta quella cosa.
Sì,
no?
Sì. Per dire,
far
non
capire
è, non
il,
è
peso,
il peso delle
per
cose.
Per far capire il peso delle robe. Cioè noi se alla fine chiudiamo con un dazio del 5, 6, 7% sui nostri prodotti in America, non è la fine del mondo. Sa, gli Stati Uniti d'America hanno raggiunto una forza enorme a livello mondiale, anche perché è sempre stata una nazione libera, libera circolazione delle merci, libera circolazione delle idee e libera circolazione degli umani. Se noi andiamo a togliere questa connotazione fondamentale, l'America perderà valore. Vede, quello che io voglio dire, lei si ricorda sicuramente un librettino del professor Cipolla che si chiamava Allegro ma non troppo. C'era la teoria della stupidità umana, no? Cioè il suo asse cartesiano metteva in verticale far del bene a se stessi più e meno e in orizzontale far del bene agli altri più e meno. In base a questa cosa ci dividiamo in quattro categorie nette: chi è capace di far del bene sia a se stessi che agli altri quando prende una decisione, e Cipolla li chiama gli intelligenti. Poi ci sono i banditi, quelli che per far del bene a se stessi fanno del male agli altri. Poi ci sono gli sprovveduti, quelli che per far del alla fine fanno del male sia a se stessi che agli altri. E poi c'è questa categoria terrificante, dice il professor Cipolla, che si chiamano gli stupidi, cioè quelli che per far del male degli altri fanno male anche a se stessi. Questi dazi faranno male da morire all'economia americana, perché alla fine porteranno solo esclusivamente ad un'inflazione enorme, enorme. Aumenteranno i prezzi. È un modo per far pagare ai privati, cioè a noi stessi, noi che compreremo, che compriamo le cose, un prezzo aggiuntivo che va allo Stato.
Sì.
Gli Stati sono pieni di debiti, come lei sa, ne hanno anche bisogno. Ma questo porterà ad un incremento dei prezzi enorme e a pagarlo saranno sempre gli ultimi.
Mi sembra,
a pagarlo saranno sempre i poveri.
L'editorialista Stephens sul New York Times ha scritto: con Trump la democrazia rischia di morire per stupidità. Forse aveva detto Cipolla.
L'ha
cioè,
centrato. No? ha letto Allegro ma non troppo del professor Cipolla.
Cipolla,
cioè, ma lo stesso Reagan, voglio dire, esisteva in America, è sempre esistito un conservatorismo liberale intelligente, no? Reagan è uno che si è sempre dichiarato contrario ai dazi perché sapeva che portavano quelle robe lì, prendeva azioni, faceva azioni di altro genere. Questo qui, ma poi questo modo di dirlo in maniera odiosa, minacciosa, è una roba che porta anche poi i popoli del mondo a ragionare in questa maniera, a parlare in questa maniera. In generale c'è un incremento di cattiveria e di egoismo personale della serie: ognuno fa azioni soltanto per il bene proprio e pensa soltanto al bene proprio, che porterà ad una rovina. È un momento brutto, è un momento molto brutto dal quale dobbiamo uscire respirando forte.
Chiudiamo con una, voglio fare una citazione rapida e un po' più leggera. Allora, Oscar Farinetti, che sta girando anche un po' l'Italia per presentare il suo ultimo libro Hai mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano. Oggi c'è un'intervista a Vittorio Feltri, le fa un po' concorrenza, perché ha scritto il libro Vittorio Feltri, Mangia come scrivi, sulla cucina del nord, lui che dice che mangia pochissimo, dice Vittorio Feltri oggi al Corriere della Sera: scusi, ma la cucina italiana è diventata nel mondo grande grazie a pizza e spaghetti al pomodoro. Risposta di Feltri: tutte schifezze. Meglio i pizzoccheri. E a lei dibattito seguirà dibattito.
No, io dico sempre che quando ho aperto Italy New York abbiamo avuto un successo enorme, era 2010, 6 isolati di coda, è perché ho lanciato la pasta alla pizza. Se avessi fatto un lancio sulla polenta col cavolo che avrei fatto
prova contraria,
che ne so.
Bisogna
sì.
Prendere atto che i grandi piatti, i grandissimi piatti italiani come tutti nel mondo sono meridionali. Dall'altro lato però c'è un fatto. C'è il fatto che l'85% delle esportazioni delle nostre eccellenze agroalimentari sono prodotti del nord, il 90% dei prodotti a denominazione sono prodotti del nord. l'85% del turismo internazionale che arriva in Italia va al nord, il quale si è attrezzato meglio, ed è comunque anche la verità che fa una grande cucina al nord. Tutta l'Italia fa una grande cucina. Tuttavia dobbiamo rassegnarci a pensare che spaghetti e pizza sono la nostra immagine e non dobbiamo assolutamente sottrarci a quello.
No, no, chiaro. No, Vittorio Feltri scrive il libro per riportare la cucina al nord e esordisce così: che... spaghetti e pizza, tutte schifezze. Vabbè, è Vittorio Feltri.
È così. No, non sono affatto schifezze, no, ma ha ragione, no, a dire, chiaro, che i pizzoccheri sono straordinari.
Ma sì,
ha presente gli agnolotti col pizzicotto, gli agnolotti col pling del Piemonte, il vitello tonnato, è chiaro, sono cose. Ma il bello della cucina italiana, ogni regione, però vede, la cosa incredibile è che lui fa un libro sulla cucina, lui che è uno scrittore politologo, io che mi occupo di cucina ho fatto un libro sull'amore, sulla libertà, sulla convivenza umana. Per me il cibo è una scusa per raccontare delle storie, che sono storie d'amore. Tra queste ce n'è una di un signore che si chiama Scalise, quindi di Pianopoli, calabrese, che parte, va dagli Stati Uniti nel 1927 e riesce a fare la più grande catena di gelaterie italiane. È un successo enorme negli Stati Uniti. Oggi questa cosa forse non si può più fare, allora si poteva fare, però lo scenario in cui lui arriva negli Stati Uniti, 27, come lei sa, dopo due anni arriva la crisi del 29, e la crisi tra il 29 e il 33 è stata una roba terribile, il 60% degli americani non avevano di che mangiare, è stata una roba terrificante. Poi nel 33, fortunatamente, hanno eletto il grande Roosevelt, e quindi per me diventa fondamentale leggere degli uomini buoni, per bene e molto in gamba, a capo dei popoli, e Roosevelt risolse il problema, come lei sa, con il New Deal.
Sì.
E bisogna che ci mettiamo in testa che dobbiamo mettere nelle posizioni chiave della politica persone per bene, moderate, assennate,
non è proprio...
che siano di centrodestra, che siano di centrosinistra, ma assennate.
Non mi sembra...
Se andiamo a votare certa gente, che poi sa, la politica è lo specchio dei popoli, se siamo incazzati noi, se viviamo male noi, se mettiamo sempre noi stessi al centro, se parliamo solo di noi stessi, poi andiamo a leggere persone di quel tipo.
Sì, ma non mi
è
sembra
un problema culturale a livello mondiale.
Il periodo storico giusto. Comunque, la ringraziamo, Oscar Farinetti. Il suo libro è Hai mangiato? Con un punto di domanda. È il punto di domanda, è la frase storica.
Sarebbe meno guerrafondaio, Manera, per piacere. Un po' meno,
sì, sì. Meno, no, come Manera proprio no. Il guerrafondaio sarei io per Manera. Vabbè,
anche io, grazie. Anche io.
Grazie Oscar.
Bene,
alla prossima pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Mi ami, ma quanto mi ami? No, attacca tu, dai, attacco io, no, attacca tu, ma mi ami, sì, sì.
Ma adesso state più attenti, perché ogni cosa è scritta.
Ma mica, non ti arriva più sangue al cervello, te? Ma che esempi fai, bere l'acqua con le armi, ma non ti arriva veramente più sangue al cervello, ma basta, va via, molla il colpo, vai.
gli spari sopra.
Si chiama paradosso, se non lo capisci non te lo rispiego, che non perdo tempo.
Gli spari sopra, solo per voi.
Allora, le 9:40 minuti. Sì, dai, tu e Elisabetta Fusconi contenti per Vasco Rossi. Sì, poi dopo, se volete, leggerò.
È un pezzo non originale suo, tra l'altro, ma è una specie di cover rifatto in italiano.
Tra l'altro, dopo leggerò altri stralci dell'intervista a Vittorio Feltri sul rapporto col cibo. Non è male, non è male. Comunque, adesso vogliamo parlare di questa vicenda. Allora, ricordate che l'Italia ha istituito il reato, definito tra l'altro universale. Su questo c'è stato un dibattito, perché come si fa a stabilire che un reato è universale, che vuol dire cioè applicabile in tutto il mondo, se in alcuni stati invece questo comportamento non è reato? Di cosa sto parlando? Della gestazione per altri, cioè la possibilità che c'è per esempio in alcuni stati, non so, negli Stati Uniti, non in tutti gli stati degli Stati Uniti, ma ad esempio in California sì, di andare per una coppia di, non so, una coppia omosessuale, due uomini, due donne, e fare un contratto e portare avanti la gestazione di una gravidanza a una donna che poi cede il bambino o la bambina alla coppia con cui ha stipulato questo contratto. Succede che c'è una coppia, ne avevamo parlato di una coppia che era andata in Argentina, ma lì la situazione è rientrata perché il bambino è nato prima che in Italia entrasse in vigore la legge che stabilisce che questo è reato. Adesso invece c'è un'altra coppia di italiani, due uomini che sono in California, hanno fatto la gestazione per altri, il bambino è nato o la bambina, non lo so, e se rientrano in Italia rischiano fino a 2 anni di reclusione e 1 milione di multa. L'avvocato che li difende è l'avvocato Gianni Baldini, che è con noi. Buongiorno. Buongiorno avvocato Baldini e grazie di essere qui.
Buongiorno a voi.
Lei è anche docente di biodiritto all'Università di Siena e quindi conosce perfettamente la materia. Allora, intanto la situazione in pratica è questa, cioè questi due uomini non possono rientrare, cioè rischiano effettivamente l'arresto.
Dunque, la situazione è molto incerta perché parliamo di una legge di 1.5 righe, la quale dice che si estendono anche alle coppie che svolgono l'attività di maternità di sostituzione all'estero le pene previste per i centri e per coloro che fanno attività di intermediazione in Italia. Quindi, di fronte ad un rigo così lapidario, non si capisce bene che cosa significhi. Si sa per il momento che ci sono intanto nel mondo 66 paesi che regolano la gestazione per altri. Si sa che il reato universale, insomma, lo proclama la Corte Internazionale dell'Aia e, come è noto, non a tutti va bene neppure questo. Quindi che un paese possa dare la pagella agli altri paesi dicendo che le legislazioni che regolano questo fenomeno costituisce reato e pertanto deve essere perseguito è già di per sé una cosa estremamente curiosa.
Però mi scusi,
reati...
professore, se togliamo l'aggettivo universale sul quale effettivamente c'è stato questo dibattito, per l'Italia è reato, no?
È reato compiuto dai cittadini italiani che lo fanno all'estero anche nei paesi dove non è reato.
Esatto.
Forse quella è un'accezione diversa di reato universale rispetto a quella, diciamo, tradizionale che ha definito poco fa lei. Cioè, l'idea è, esatto, se un cittadino italiano commette un reato di questo, un atto di questo tipo all'estero, ovunque si trovi, per noi
Italia è reato, sì. E invece dove lo si compie non è reato, per esempio in California dove lo hanno fatto.
Esatto, però ci sono dei problemi tecnici, cioè dunque esiste il principio della doppia incriminazione, la collaborazione internazionale e la possibilità di perseguire reati all'estero presuppone che la condotta sia reato anche nel paese in cui si consuma, oltre che nel paese che lo proclama. Okay. Laddove ciò non sia, cioè, sarebbe come dire che due cittadini iraniani che vengono in Italia e la donna se ne va in giro senza il velo, l'autorità iraniana dovesse venire a conoscere del fatto, chieda la collaborazione dell'autorità italiana per fornire le informazioni per un fatto reato che in quel paese è tale, ma in questo paese.
Però
no.
Su questo, quindi, professore, si può dire che quindi sicuramente l'Italia, giusto per fare un altro esempio, non può chiedere l'estradizione di questi due cittadini dicendo hanno commesso un reato per il paese nostro, italiano. Quindi non c'è questo, assolutamente questa possibilità. Ma può, secondo lei, una volta loro mettessero piede sul territorio italiano, dire procedere all'arresto perché hanno violato la legge per l'Italia?
Sì, ed è per questa ragione che ho consigliato ai miei assistiti, al momento, data l'incertezza che aleggia intorno alle modalità applicative della legge, che nei limiti delle loro possibilità organizzative forse è il caso che attendano in California, come dire, l'evolversi degli eventi. Anche perché la legge, e questo è un altro aspetto tecnico, parla di arresto. L'arresto non è tecnicamente una reclusione, l'arresto è un fermo. Un fermo che può andare da 2 mesi, così come previsto dalla legge, a 2 anni, e quindi non si capisce poi questo come sarebbe compatibile con l'esercizio delle funzioni genitoriali di un neonato.
Infatti, cioè, a un neonato. Mi sembra di capire che è una legge al momento di principio, alla quale però mancano tutta una serie di regole applicative, come ha detto
sì,
lei.
Sì, anche perché se arrivassero in Italia, fermarli, quindi toglierli dal loro dovere genitoriale sarebbe un problema, cioè cosa si fa?
Abbastanza curioso. Ora lei la definisce legge di principio, è molto generoso, io parlerei di userei altri aggettivi, ma insomma in ogni caso si tratta appunto di qualcosa di estremamente aleatorio e forse molto di bandiera, perché come dagli stessi autori della legge precisato e riferito, la funzione della legge voleva essere di deterrente, cioè di scoraggiare le coppie che, attenzione, possono essere omosessuali ma possono essere anche eterosessuali, perché se una donna ha una problematica di endometriosi e ma ha carenza di utero, anzi la maggior parte, secondo i dati della Fondazione per la Procreazione Assistita, la maggior parte delle tecniche di gestazione per altri che vengono fatte all'estero sono effettuate da coppie eterosessuali che hanno problematiche riproduttive di carattere femminile non altrimenti superabili. Quindi insomma l'effetto deterrente poi si consuma, altra osservazione che farei, nei confronti esclusivamente delle coppie dello stesso sesso, per cui senza parlare delle coppie che vengono seguite dal nostro studio, che appunto non sarebbe corretto farlo, ma è chiaro che una coppia eterosessuale, nella misura in cui effettua la tecnica all'estero, ha un certificato di nascita con riportato i nomi dei genitori intenzionali e torna in Italia, non c'è ragione per cui qualcuno dovrebbe sospettare che ha fatto una GPA anche.
Sì, tra l'altro lei, professore, entrando in contatto con queste due persone, non si sono posti il problema? Cioè prima dicendo accidenti, ma poi quando ci sarà questo figlio come facciamo a venire in Italia adesso che è reato?
Dunque, questa proposta di legge aleggia, fu presentata quando gli attuali governanti erano all'opposizione, quindi è qualcosa che aleggia da qualche anno.
Sì.
E dunque poteva essere approvata il giorno dopo, ma poteva anche non essere mai approvata, perché era una proposta di legge di iniziativa parlamentare, quindi il mondo va avanti, e l'effetto di deterrenza, mi consenta di dire, per delle persone che sono disposte a questo, che è un impegno psichico, fisico ed economico notevolissimo, per realizzare un progetto genitoriale, sicuramente la deterrenza di 2 mesi di arresto, di 600.000 euro di multa, è una deterrenza forse non sufficiente per scoraggiare un'impresa.
Io già 2 mesi,
tipo.
2 mesi non lo so, ma 600.000 euro di multa?
Ma sa, esiste anche la rottamazione, e non aggiungo altro. In questo paese l'incertezza nell'esecuzione delle cose è pari
spaventa più l'arresto, cioè spaventa più l'arresto. Uno arriva in Italia, ha fatto un figlio e quindi col figlio subito viene separato dal figlio, pensa il figlio a chi va, cioè nel senso
ma infatti secondo me poi il problema è che se si vuole avere un effetto di deterrenza, ma poi in tutte le norme, Deve essere prevista una sanzione precisa e anche il esatto. modo in cui la si attua, e questo al momento mi sembra ancora molto così aleatorio.
Lei in un'intervista alla stampa, ho visto che lei ha posto anche la problematica della gestazione per altri con rischio, non certo, lei dice, magari in California, ma in altri paesi, penso, lei ha citato l'India, di rischio concreto, di sfruttamento delle donne che magari per una dazione di denaro fanno... Fanno...
Esatto, ed è questo il punto vero. Allora, stiamo parlando di una tecnica limite, non stiamo parlando dell'omologa di una tecnica medicalmente assistita che aiuta la coppia a realizzare un progetto genitoriale, posto che ormai la sterilità è al 20%, cioè le problematiche di infertilità sono al 20% delle coppie. E qui il tema è che si tratta di una tecnica sicuramente molto delicata, in cui la mancata regolamentazione o la mancata presa diciamo d'atto concreta delle modalità attraverso cui si svolge può portare a dei rischi per di sfruttamento del corpo della donna. Ma il punto è proprio questo: non si può fare di tutta un'erba un fascio. Ci sono 66 paesi che disciplinano la tecnica e che la disciplinano stabilendo delle regole, come ad esempio in California, che la donna non possa essere disoccupata, che debba essere già sposata, che debba già avere figli. Quindi non si tratta di affermare un principio generale, come se l'Italia, attenzione, perché con una norma che vuole costituire un reato universale, l'Italia si arroga la valutazione delle condizioni dello sfruttamento della donna negli Stati Uniti o in Grecia o in Inghilterra o in altri paesi che consentono, in quei 66 paesi che consentono la tecnica. Quindi il tema, a mio avviso, è di due tipi. Il primo, che più che proibire bisogna farsi carico di regolare un fenomeno che è tecnicamente possibile e che realizza comunque un'aspirazione, che è un'aspirazione alta e assolutamente nobile, che è quella di realizzare un progetto genitoriale, sia da parte di una coppia che naturalmente ne è priva per ragioni di carattere sì. fisiologico, una coppia omosessuale, sia da parte di una coppia che ha una problematica di salute e che pertanto non può realizzarlo. E attenzione, anche confondere le mele con le pere non è corretto. L'adozione, come qualcuno a volte sì. la pone come alternativa, è un'altra cosa. Questo è un progetto riproduttivo. No, l'adozione chiaro. È un progetto di carattere assistenziale e solidaristico, insomma, che poi, vuol dare una famiglia a chi non ha una famiglia.
Poi ognuno è pronto a giudicare, arrivano tanti messaggi. Guardi, professor Baldini, io mi devo fermare, abbiamo un po' sforato col traffico, la ringraziamo. Ripeto, Gianni Baldini, che è docente di biodiritto a Siena e anche l'avvocato di questa coppia di uomini che sono in California, adesso hanno avuto un figlio con la gestazione per altri. Vedremo se torneranno, se ci saranno sviluppi. Intanto dobbiamo andare al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
1, 2, 6, 9.
Corsi e ricorsi storici. La Volkswagen, nata come industria bellica, a distanza di un secolo, insomma, o giù di lì, ritorna a produrre armi. Avanti tutta, viva l'Europa!
No, chiudo la prima ora con questa chicca, sempre da Vittorio Feltri, che ha scritto un libro per magnificare la cucina del nord e esordisce dicendo: spaghetti al pomodoro e pizza, tutte schifezze, meglio pizzocchere, eccetera. Senti qua, perché non mangia pesce? non mangio pesce perché il mare è pieno delle deiezioni di 8 miliardi di persone che abitano sulla terra. I pesci vivono lì dentro, perciò, cioè, insomma, non mangia pesce per evitare di mangiare. Bene.
Ci sono i depuratori, per fortuna.
Vabbè, ma voglio dire, l'immagine messa così è un po' cruda. È un po' cruda. Però.
Sono andato alla stazione! Ho cercato le stagioni!
Certo che non è facile tornare a mangiare pesce dopo questa affermazione. Esatto. Io farò fatica.
Io ieri ho mangiato un'orata, però. A saperlo di questa intervista a Vittorio Feltri, forse
avresti preso, non so, delle patatine fritte.
Esatto, sì, più sane, più sane. Vabbè, il giornale radio.
Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
Alessandro Milan, Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Uno, nessuno, nessuno. 100 Milan.
Gridano i gabbiani sul cuore di questa città, in questo tempo ferito da questo strazio infinito. C'è un casino esistenziale chiuso dentro al Gulliver, ma oramai siamo tutti d'accordo sia cosa normale. C'è una folla illegale di gente che si beve d'un sorso il presente e non sente gli odori, non sente ragioni, non crede più a niente. E chissà se nascono gli amori tra le bombe e i gin tonic, o se i lucidi aspettano arrivino tempi migliori. Ci vorrebbe un miracolo, ma non so proprio a chi chiederlo. Sto per naufragare, vienimi a salvare. Non so cosa pensare, che forma è pensare, è difficile quanto respirare.
Ma ne era anche una foto di tre quarti, è diventata oggi pane per i complottisti. Una foto di tre quarti!
Sono convinti che siano quegli altri, può essere sbagliati. Ci vorrebbe un miracolo.
Quindi i morti ucraini, le donne e i bambini uccisi, eccetera, è una cosa giusta, è una pace da accettare. E quindi se fosse toccato il tuo culetto, caro Manera, che avresti detto degli altri che se ne fottevano?
Ma è proprio il contrario, se posso rispondere. Perché a un certo punto bisogna valutare se tutte queste morti valgono un pezzo di territorio o no. Ecco, questo è il discorso che alla fine bisogna valutare. Questa ne vale la pena veramente, con tutte le persone che sono morte, che stanno morendo? Non lo so.
Buongiorno, ma a voi di sinistra va bene solo quando vengono elette le persone che piacciono a voi? Se no, le elezioni democratiche come quelle di Donald Trump non vanno bene.
Ma nessuno penso qui abbia, non so, tu hai mai contestato l'elezione di Donald Trump?
Si riferiva a Farinetti, si riferiva a quello che ha detto Farinetti.
Ho capito, ma un conto è dire è stato eletto, poi se per il signor ascoltatore una persona in quanto eletta non è criticabile, non lo so, è un'altra questione. È stata eletta regolarmente, come fu eletto regolarmente Biden, contrariamente a quello che pensava Donald Trump. Per esempio c'è questa cosa, il trumpista mitico mi dice: ma insomma, se l'autopen non è legale, l'atto non è legale. È stupendo, cioè, per me Donald Trump che si appiglia alla legalità di un atto è un po' una cosa che fa sorridere, nel senso che no, cioè, è legale, non è legale l'autopen, e invece è legale fare altre cose che fa Trump.
Cosa esattamente?
Beh, non so, rinominare il Golfo del Messico Gulf of America, oppure, che ne so, chiudere in un giorno Voice of America.
Peggio l'autopen della rinominazione.
Oppure, che ne so.
Ma poi cos'è l'autopen?
Ma guarda, non l'ho ben capito. Credo che sia la firma
automatica.
Era
tipo la firma elettronica?
Ma l'autopen.
Ma c'era la PEC Biden? Trump?
Non lo so. DJ Lucet, l'autopen.
Che palle, ma non si può andare l'autopen a vivere in Brasile o a Capo Verde.
Vabbè, ci sono altri due messaggi. Arrivino tempi
migliori. Buongiorno, dite al signor Feltri che anche la terra si concima con le tame.
Sì, sì,
non
sì,
quell'umano, ma sempre le tame.
C'è da dire che sì, su Feltri molti si sono scatenati. Cioè Feltri, allora ripeto, non mangia pesce perché dice l'idea che è pieno il mare delle deiezioni di 8 miliardi di persone. Sai però cosa mangia Feltri stesso? Lo dice? Mm. Cosa mangia? 2 uova al giorno. Ma come, direttore? Ma l'uovo esce.
Sì, però al guscio, al guscio che lo isola.
Anche il pesce, ah sì, cioè dice, si assorbe
con il retto della gallina, sì. Con un retto, si può dire sì. Con un retto, ragazzi.
Vabbè,
con
un
retto.
Voglio dire, ogni giorno mangia un qualcosa che. E poi giustamente mi dicono: ma perché l'etame che va nella terra e prendi la patata o la carota dalla terra, insomma, poi. E allora.
Basta non pensarci, del resto anche noi di nostro ne siamo pieni, cioè tutti i giorni lo verifichiamo.
Direttore. Vabbè.
Io non mangerei mai la lingua che esce dalla bocca degli animali. Preferisco le uova.
A me sai cosa fa impressione? La coda?
La coda
perché è proprio lì a contatto, veramente.
Va bene, è prossima. Ma tu hai un monologo?
Non ho mai mangiato la coda perché sì, mi avevo quell'impressione, poi magari è buonissima, però.
Però è vicina, mentre l'uovo non è l'uovo.
Ma c'è il guscio,
c'è
la coda
guscio,
non ha la protezione,
c'è
è lì.
Il guscio, vabbè, tu hai un monologo? È un monologo?
Sembra queste domande tendenziose, allora, sono obbligato a farli, mi metto lì in qualche momento.
Il monologo.
Il ritorno di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti sta modificando tutti gli schieramenti che conoscevamo in precedenza, sta, come si dice, sparigliando le carte. C'è la questione dei dazi, che un giorno vengono messi e l'altro tolti, aumentati, ridotti con le azioni delle varie società che salgono e scendono con un'imprevedibilità mai vista prima. E anche tutto questo in qualche modo ha contribuito a creare un po' di... a ravvivare il mercato, diciamo, ecco. Immagino che in questi ultimi 2 mesi grossi azionisti di quelle società abbiano avuto scompensi cardiaci, problemi di cuore, capelli precocemente imbiancati di fronte a movimenti di mercato determinati da decisioni che sembrano prese coi dadi. Anzi, io credo che il signor Donald, io lo credo, decida l'aumento o meno dei dazi in base a come va la sua vita matrimoniale con Melania. Con Melania tutto a posto, lei è sorridente, benevola nei confronti di Donald, ma sì, via i dazi. Le cose vanno male con Melania, dazi a profusione, con Messico e Canada, Cina, Europa, così imparate. Insomma, per sapere come vanno i mercati internazionali dovremmo essere a conoscenza di come è andato il fine settimana a Mar-a-Lago. Se tra i due, marito e moglie, c'è armonia, ottimo, sarà una settimana senza scossoni. Se ci sono problemi, invece, dazi salatissimi, ritorsioni internazionali. D'altra parte, perché dovremmo immaginare che la vita matrimoniale di Donald e signora sia diversa da quella di tutte le altre coppie? Io immagino che vada proprio come succede a tutti e che poi i problemi in famiglia abbiano ripercussioni anche sul lavoro. Quindi per ottenere stabilità sui mercati internazionali, più che su Donald, bisognerebbe fare pressione su Melania per indurla, almeno per questi ultimi 4 anni, a non essere troppo severa con Donald. Oppure in alternativa si potrebbe cercare di introdurre un Fabrizio Corona o un Roberto D'Agostino a Mar-a-Lago, in modo che ci possano avvisare per tempo di come è andato il fine settimana e quindi già la domenica sera poterci regolare di conseguenza con una sorta di daziometro matrimoniale. La cosa meravigliosa però è come le politiche, le decisioni Trump si ripercuotono anche sugli schieramenti politici italiani, che per esempio rispetto al riarmo dell'Europa si sono divisi anche profondamente all'interno dei partiti e coalizioni. C'è stata però una eccezione, la manifestazione organizzata da Michele Serra, dove tutti hanno cercato di stare insieme pur se su posizioni diverse, a volte anche molto diverse, con una riedizione del vecchio veltroniano ma anche. Devo dire che le mie fonti non sono esaustive, il resoconto potrebbe essere non del tutto aderente alla realtà, ma comunque secondo me verosimile. Quindi alla manifestazione di Michele Serra potrebbero aver partecipato i favorevoli al riarmo europeo, ma anche i contrari al riarmo europeo, i viscerali anti-putiniani, ma anche quelli che ritengono necessario il dialogo con il presidente russo, i favorevoli, per esempio, alla carne di maiale, ma anche i vegani, i sostenitori alla centralità d'Europa, ma anche quelli che guardano con benevolenza i BRICS, i sostenitori della famiglia tradizionale, ma anche tutti gli LGBTQ+, eccetera, i sostenitori delle barche a vela, ma anche gli amanti delle barche a motore, gli astemi, ma anche quelli che al mattino prendono il caffè con la sambuca, i pacifisti, ma anche i produttori di armi atomiche, gli amanti del VAR, ma anche quelli che prediligono la centralità dell'arbitro di campo, quelli che amano il caffè amaro, ma anche i produttori di zucchero, i fan di Solovyov, ma anche i sostenitori di Pina Picerno, e poi tutti gli altri purché divisi. Tutto questo all'insegna dell'Europa e dei valori dell'Europa, e comunque non perdiamoci di vista che l'Europa è grande e perdersi di vista è un attimo.
Pino Picerno,
che polemico. Ma va, ma va, signore e signori, torna con noi per il Bianconi risponde Maurizio Bianconi, anzi se volete chiamare 800 24 00 24, eccoci qui. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
L'avvocato a lì in pensione nella sua Versilia, eh? Hai portato, sì, i cani oggi, tutto a posto?
Sì, tutto a posto, sono qui davanti a me.
Stupendo. Allora,
che c'è che non va, Bianconi? Sento una voce un po' amareggiata.
No, tutto bene? Tranquillissimo, tutto benissimo. È il tempo che passa inesorabile, ma questo lo fa per tutti.
Va bene, lo fa per tutti.
Il tempo non è un'esclusiva mia.
Ma sei in grande forma. Dai, io vorrei sapere, non lo so se... Partiamo dalla piazza, visto che Leonardo Manera ha appena sbeffeggiato la piazza di Michele Serra.
L'ho sentito,
in contraddizioni, eccolo, lui che se ne stava bello pacioso a Milano.
Sì.
Vabbè, però una manifestazione così non si vedeva da anni, con tante persone.
È un déjà visto. La sinistra è specialista in questi accalocchi privi di significato. Lo fanno e l'hanno fatto, ma dice bene Manera, insomma. È un casino generale nel quale si ritrovano tutti.
È il casino.
E lì poi c'è il momento unificante, dicono siamo tutti antifascisti, e con questo hanno voluto tutte le divisioni.
Vabbè, questo perché dovresti esserlo anche tu antifascista, eh?
Dovremmo esserlo tutti noi italiani.
Noi italiani, va bene.
Antifascista oggi è diventato una coperta copritutto, uno slogan che ha perso anche il significato originario, devo dire.
Vabbè. Ma Manera mi è anche molto critico dell'Europa. Ora abbiamo chiamato Maurizio Bianconi, che sapete, lui l'Europa la vede come un dito nell'occhio, più o meno. Un dito nell'occhio.
Sì, no, dito nell'occhio è una cosa che dà fastidio. Io lo vedo come un'altra faccenda in un altro posto, sì, invece che da fastidio frega, insomma, ecco.
È un po' più
un dito nell'occhio,
dito nell'occhio,
dai,
uno dai lo sopporta.
Ma è qualcos'altro da qualche altra parte che non lo sopporta, se lo sopporta vuol dire che gli piace, ma allora è un masochista,
sì, che gli dà un po' fastidio. Ho capito, che si fa allora con Trump che dice fate vobis da domani perché noi ci siamo rotti, se succede un'altra vicenda simile a quella che è successa 3 anni fa sappiate che non potete più contare su di noi come prima.
Sì, infatti
perché...
nessuno sceglie, se la gente, se i popoli, se i governanti avessero la maggioranza del pensiero che io, noi degli Stati Uniti non avremmo mai dovuto fidarci, e mai gli Stati Uniti hanno fatto il nostro bene, hanno fatto sempre gli interessi sui.
Allora sarai contento del fatto che iniziano a dire.
Sì, sono molto contento, sono contento della reazione che così è pelosa, nel senso che sotto le mentite spoglie di una necessità di autodifesa, in realtà si riattivano tutti i desideri della grande industria che preso nel posto di cui sopra con le automobili, grazie a un'altra dissennata politica della UE, del Green, di questo e di quest'altro, oggi per fortuna trovano la produzione di carri armati, di droni eccetera per riabilitarsi. Quindi non è neanche una scelta politica, è una scelta imposta dall'industria.
Sì, sembrerebbe quasi un'azione risarcitoria della von der Leyen nei confronti delle aziende automobilistiche, no? Come dire, vi abbiamo in qualche modo spinto.
È una marchetta evidente che ha però, ragazzi, un effetto collaterale.
Sì, ma lo date come una verità, si può anche dissentire, cioè questa verità
sembrerebbe un'azione risarcitoria.
Questa verità travagliam bianconiam maneriana. Ecco, mi
no,
piace.
Te sei un coglione. Io mi te lo dico, tanto non ti sento, sei proprio un coglione.
Eccolo là.
Perché te tutto quello che esce dai tuoi schemi sinistra. Sì, simile obiettivo, simile, come posso dire, tutto va bene, simile mainstream, e siamo tutti matti. Non è
no,
che
no,
matti.
Ho detto matti.
Usiamo il buon senso.
Allora, ho detto matti, è la teoria,
insomma,
che porta avanti.
Giorni, così. Non
no,
è vero.
No, no, no.
Questa in nome dell'industria ci mette a pericolo di sopravvivenza. Ed è questo il momento più pericoloso per l'Europa che abbia mai vissuto dal 45 a oggi. La gente non l'ha capito.
Guarda, avvocato, io nei giorni scorsi l'ho anche detto più volte in questa trasmissione e l'ho detto come battuta, ma non troppo. Un tedesco o una tedesca che si riarma comunque a me suscita sempre un brivido nella schiena. Va bene.
Guarda che
e quindi l'ho detto,
no? Un pezzettino in un giornale che stamani scorso, mi pare La Stampa, ma posso sbagliare, che lo mette in luce sta faccenda, questa rodomontata apparente della von der Leyen ha messo l'Europa in condizioni esattamente contrarie da quelle che voleva Spinelli. Cioè l'Europa di Spinelli, l'Europa, famosa Europa di Ventotene, nasceva contro i nazionalismi, in particolare contro il nazionalismo germanico, e era l'auspicio del disarmo dei nazionalismi. Qui siamo andati a finire che se vediamo che erano armati alla Germania contro tutti i trattati di pace. I tedeschi sono pericolosi.
Il brivido corre lungo la schiena, ma quando, per questo dico travaglian maneriana, perché Manera lo sostiene, travaglio perché lo leggo, quando l'altro giorno ho visto Lucio Caracciolo dire attenzione perché l'Europa si è sempre combattuta tra di loro fino a 80 anni fa, non vorrei che riarmandosi i paesi europei si ricombattessero.
Germania ha il complesso di superiorità.
Allora fammiti fare questa domanda. Questa domanda allora a te. Sì. Perché dobbiamo pensare sempre che l'Europa e gli stati europei finiranno per combattersi e invece Putin no? Putin chi l'ha detto che vuole fare qualcosa di male? Cioè noi ci facciamo degli autocalci nei coglioni a dire che noi faremo sempre la cosa più sbagliata. Gli altri
È la storia che ce lo insegna e che non è una cultura woke che discrimina il passato. Durante la storia è avvenuta una cosa importante, diciamo così, nel continente euroasiatico, fermiamoci qui, non andiamo in America. Nel continente euroasiatico c'è stata una parte di Europa, segnatamente quella orientale, segnatamente quella della grande Russia, che si è sempre disinteressata all'Europa occidentale, ha sempre voluto una fascia di sicurezza, una fascia di protezione e un controllo sulla cosiddetta grande Russia, Bielorussia, eccetera. Quindi a Putin l'Europa occidentale non interessa storicamente, ma interessa avere il controllo magari dell'Ucraina, magari della Bielorussia, avere la neutralità della Polonia, questo sì. Ma l'Europa occidentale non è nelle mire della Russia.
Vabbè, quindi ti faccio questa domanda diretta. Secondo te è più
mentre la storia ci insegna che francesi, inglesi, italiani, spagnoli ci sono sempre azzannati.
Quindi la domanda è: tu temi di fronte a un riarmo più probabile una guerra, terza guerra mondiale tra Francia da una parte, Germania dall'altra, Inghilterra, Italia, eccetera?
No, io non temo,
più
io
che
temo,
altri scenari.
No, io temo che lo stupido riamo civis pacem et parabellum, che era sempre stato, come posso dire, disprezzato dalla cultura liberale, perché era il tipico esempio dell'imperialismo dai romani là, Mussolini, Romani, tutti quelli che avevano questa visione un po' autoritaria, nazionalistica, hanno sempre detto civis pacem parabellum, sì. Ma una condizione, l'ho scritto anche in un articolo, che fosse vero quello che diceva il re dell'arte della guerra, cioè il generale Sun Tzu. Nell'arte della guerra lui dice chiaro: si combatte quando si è sicuri di vincere. Mentre noi ci si mette in competizione con la squadra delle dove stai te a Sesto San Giovanni?
Il Milan.
Sì.
La Prosesto.
Si mette la Prosesto contro l'Inter. È inutile che tu compri un bel centravanti di 6-1 o un ottimo terzino di fascia della Serie D quando davanti c'è l'Inter e il Milan.
Senti, ma era silente perché gongola, niente, mi avete preso in mezzo.
Quanti sforzi tu faccia, Putin se li gira i coglioni, arriva in 10 giorni a Oporto, a Lisbona, ci tira 7-8 bombe atomiche nel capo. Siamo noi che si sta provocando, perché lui
quello
fa
che dicevo prima,
brutti cazzi. Ma sono
è quello che dicevo, è quello che dicevo prima a Farinetti. La grande differenza rispetto a quando è scoppiata la seconda guerra mondiale è che adesso c'è la bomba atomica, e se effettivamente si andasse in un contrasto con la Russia, poi la Russia ha una quantità
però la questione è che se decidesse, come dici tu, Putin, anche un giorno gli gira e dice: sai che c'è, ho deciso di farmi i cavoli loro, contrariamente a quello che è la storia della Russia.
E faccio i cavoli loro, sì.
Ma no, o anche senza provocazioni. Arriva in 2 giorni, manco in 5, a Oporto. In 2.
Sono d'accordo io. È per quello che non bisogna muovere l'orso che dorme. Noi facciamoci i cavoli nostri, ma non siamo neanche così imbecilli di stare con quell'altro matto.
Che è Trump, sarebbe Trump,
esatto.
Matto.
Cioè, scusami, pazienza, ho usato un linguaggio domestico, mi pare di essere a casa tua a parlare, invece sta malavato. Allora,
perché a casa mia mi dà del coglione, tranquillamente.
No, io con te ci parlo bene.
Ma sì, certo.
Allora, dico, l'Europa ha una sua consistenza unitaria solo se fa uno Stato politicamente federale, cioè rispetta le tradizioni, le diversità dei suoi componenti e li mette d'accordo su alcune cose. Ma pensare a un'Europa che non ha territorio, che non ha niente se non un controllo finanziario della moneta con la Banca Centrale Europea, lo capisci che si è fatto un gigante d'argilla che determina i destini di tutti ma non difende nessuno? Ma ci vuole mica stesso, scala per capirlo.
E lo stesso errore si rischia di fare col riarmo, nel senso partendo
perché si riarma chi? Quando sono andati a dire a chi si danno le armi, tutti sono scoppiati a ridere. Perché? Perché nella NATO siamo insieme, anzi sotto gli americani, quindi se si fa riarmo si arma chi ce lo vuol mettere nel di dietro.
Ecco.
Se non si va nella NATO, si va in nessun esercito europeo che non esiste. Se si fa riarmo, a ogni paese gli si dà le sue armi. E allora che si è fatto riarmo? No, si è riarmato la Germania.
Eccola lì. Ma non è che devi arrabbiarti. Se ti dico esattamente, guarda, questa stessa frase l'ha detta Travaglio, ha detto: a voi fa piacere sapere che la Germania avrà l'atomica tra 5 anni, 10 anni, vi fa stare tranquilli.
Mica detto, l'orologio, anche quelli orologi fermi, due volte al giorno dico la cosa.
Fermati un attimo. A proposito di orologi, fermati un attimo che c'è la borsa e poi riprendiamo con Maurizio Bianconi. C'è Deborah Rosciani, pronta.
Buongiorno
a muovere
tutti,
i suoi soldini. Din, 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 din.
No, che soldini, banconote, carta frusciante,
criptovalute,
con i centesimi non ci faccio niente, voglio i tagli grossi.
Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Thank you.
romani nel passato hanno fatto 100.000 guerre, ma adesso si sono calmati. E i tedeschi, per i tedeschi vale la stessa cosa, non è che continueranno a fare guerre mondiali ogni 30 anni.
Milan, ma perché non parli mai di lobby? Parliamo di lobbisti. È lì il problema dell'Europa. È pieno di lobbisti. La von der Leyen dà retta ai lobbisti.
Ognuno ha la sua ricetta. Hanno appena arrestato delle lobby cinesi di pressioni su europarlamentari. Però siamo sempre noi. Vabbè, su questo ho una cosa da dire. Prima però,
dottor Milan, Sì. Te sei un coglione. Io mi te lo dico, tanto non ti sento. Sei proprio un coglione.
Siamo con Maurizio Bianconi. Ecco, questo non ho capito. Fatemi esprimere questa critica. Io non ho un'idea precisa e formata sul riarmo. Ne vedo anche, intravedo diversi rischi e possibili rischi. Quello che però fatico a capire è questo auto da fè quotidiano che sento, TV, giornali, contro noi stessi europei, noi non ci possiamo fidare di noi stessi, noi faremo disastri, eccetera. Invece, come dire, diamo credito a, appunto, Putin, se nessuno lo stuzzica farà il magnanimo, non vorrà... Non vorrei che ci facessimo come quel famoso marito che si fa zac per far dispetto alla moglie, no?
È molto giusto quello che tu dici, ma è giusto se siamo al tavolino con un caffè davanti a parlare. Se siamo nella realtà geopolitica non è giusto, perché nella realtà geopolitica c'è la concretezza dei rapporti. La concretezza dei rapporti ci dice che oggi c'è un asse America, Unione, Stati Uniti di America e Russia, Federazione Russa, che sta riportando in auge la politica kissingeriana dell'intesa fra grandi blocchi, lasciando le questioni regionali al loro destino. Questo è. Noi non abbiamo la possibilità di intromissione perché non abbiamo le energie per farlo. E allora, non avendo la possibilità di intromissione perché non abbiamo le energie oggettive per farlo, bisogna auto-organizzarsi in relazione alle proprie forze. E l'unica realizzazione che possiamo fare alla svelta è un'Europa confederale che rivaluti le comunità nazionali e si stringa intorno ai suoi, diciamo così, punti di forza.
Ma senza riarmarsi,
che non
senza
sono
riarmarsi. Senza riarmarsi.
Senza riarmarsi perché è inutile. Cioè, è
cioè
uno
dice, anche se ci riarmassimo, la perderemmo una guerra.
Ma per forza.
Saremmo dei vasi di coccio.
Esatto. Quando ti racconto un fatto vero, che naturalmente la pubblicistica ufficiale non riporta. Quando Mussolini dichiarò guerra agli Stati Uniti d'America, il suo figliolo, che non era un mostro di scienza, ma era un cinefilo, era stato in America, l'aveva vista, gli disse: ma come fai a fare la guerra a quelli lì che fanno una nave al giorno? Mi sono spiegato
sì,
bene.
Sì,
che
sì.
Per quanto tu ci possa mettere, non raggiungerai mai la potenza bellica o dell'uno o dell'altro tanto da essere competitivo. Non solo, ma che richiamando la potenza bellica evochi la soluzione bellica.
Sì, la sì, soluzione no, capisco, bellica. Capisco. È un po' verrebbe vista come una provocazione, dice allora. Sì,
non
sì.
Solo, ti metti in vai a giocare un gioco che non è il tuo.
Vabbè.
E se non capisci, ma se ti riunisci intorno alle tue forze, rispettando le differenze di ciascuno,
sì,
mandando in seconda linea, non certo distruggendolo, la questione economica rispetto alla questione geopolitica, hai la possibilità di uscirne.
In
ma
tutto,
ci vuole una classe dirigente che non sia a stipendio, parliamoci chiaro.
In tutto segnalo che le agenzie dicono che oggi ci sarà appunto questa chiamata tra Trump e Putin, tra le 16 e le 18 ore di Mosca, sono le 14:16 ore italiana, cioè tra le 2 e le 4 ore italiana, sì. Quindi oggi pomeriggio ci sarà questa telefonata e vedremo.
Ma questa è una liturgia per portare a compimento un accordo
però
già fatto.
Beh, è importante.
L'accordo
però
è già fatto.
E cioè? la Crimea, cioè, è Russia, il Donbass rimane
no,
la Russia.
L'accordo no, l'accordo è complessivo, non c'entra niente la Ucraina e basta. L'accordo è l'interesse di Trump rispettato nel Medio Oriente, canale di Suez, eccetera, caduta della Siria e quindi indebolimento dell'Iran, che comunque era filo russo, e in qualche modo anche della Turchia, per cui gli Stati Uniti riprendono l'egemonia di quel settore, e cedimento sulla questione ucraina da parte di Trump per lasciare alla Federazione Russa campo libero. Questo è.
Vabbè,
quindi ora troveranno i sistemi, guarderanno, gireranno, ma questa è liturgia nei confronti di un patto geopolitico già fatto.
In tutto questo, non so, Leonardo, la politica italiana davanti a tutto questo e le varie divisioni.
A me
forse
stupisce, per esempio, riguardo alla politica italiana, che più Europa, un partito piccolo, ma comunque erede della tradizione radicale di Marco Pannella. Poi, che era quello un grande sostenitore, no, dell'Europa voluta, che avrebbe voluto Altiero Spinelli, adesso invece vada così, sia così favorevole al riarmo europeo e anche altri pezzi della sinistra. Questo mi lascia un po' perplesso.
Anche detto riarmo, vogliamo chiamarlo...
È il partito di Soros, prende i soldi da Soros. No, ma è ufficiale, non è che è ufficioso. Vive con i soldi di mantenimento di Soros e nelle sue spese.
Sì, ma quello
Pannella,
che viene definito.
Con questi qui non ci scompartisce niente.
Quello che viene definito il riarmo europeo, che messo così appunto sembra appunto già un'azione bellicista aggressiva, ma si può chiamare difesa europea. Vedi, appena...
Questo lo dice la Meloni, ma se si fa bisogna pigliare per il culo.
Il tuo amico Mario Draghi poco fa ha detto per la difesa europea occorre definire una catena di comando di livello superiore che coordini eserciti eterogenei, insomma l'esercito europeo.
Lui ha detto. Bisogna che anche qui cominciamo a dividere le pagine del libro. Draghi è il cultore, è il capo, è il leader della economia di carta, come la chiamo io, borsistica, finanziaria, che è il braccio della finanza mondiale contrario alla svolta di Trump. Lì c'è stata la scissione importante fra le finanze mondiali. Draghi è dall'altra parte.
Ma infatti l'ha anche detto, guarda, sono tutti flash, sta parlando in questo momento, dice Draghi sempre, l'Europa oggi è più sola, la sua sicurezza è messa in dubbio dalla svolta del maggior alleato, cioè da Trump.
Quel tipo di finanza lì, t'attento che ti dico una cosa importante,
attenzione.
Quel tipo di finanza lì è rimasto senza braccio politico, perché Trump non è dalla sua parte, perché la Russia non è dalla sua parte, perché grosso modo il BRICS non è dalla sua parte.
Certo, è cambiato il mondo, il 20 gennaio è cambiato tutto.
È giusto. Quindi sono rimasti senza esercito, sono un po' San Marino, capito? Allora cosa fanno? Cercano di dare forza bellicista all'Europa per dire anche noi abbiamo un esercito, abbiamo diritto a mettersi a questo tavolo. La finanza di Draghi in questo momento è fuori dai giochi.
Mi sa che ne parleremo
ancora.
No, ti faccio rispondere da Draghi. Senti.
Lo escludo.
Sai che noi abbiamo tutte le frasi di Draghi.
Lui lo esclude intanto, è un distruttore dell'Italia.
Qui abbiamo tutta una serie di frasette di Draghi, non so, prova a dire una cosa a Bianconi e ti risponde Draghi, noi dalla regia ti mandiamo anche le risate ironiche.
Draghi
se vuoi.
Ha venduto l'Italia già nel 93.
Sì. No.
dinne un'altra sì. E ti ride dietro
e oggi ci riprova a fare
no.
È sempre no troppo facile
e ti ride anche dietro se vuoi se ne dici uno.
Sì. E lui lo può fare,
va bene. Ciao Maurizio, ciao
grazie a voi, grazie
il traffico,
ciao.
Buongiorno Milan.
La passione si sente. Ricordatevelo. Oh.
Uno, nessuno, 100 Milan. di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio? Oh, cosa sarà che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta?
Allora, la politica italiana però si confronta con l'attualità internazionale, il PD è un po' diviso. Con noi torna l'onorevole Pargone del, non so se dire più del PD, se è uscito, è entrato, come sta intanto?
Buonasera, buongiorno, sono sempre fisso nel Partito Democratico.
Ah, cioè,
siccome
molto bene.
Un lavoratore a tempo indeterminato del Partito Democratico, cioè, vengo inserito sempre in qualche lista, grazie a Dio, e riesco a mantenere il mio posticino.
Lo strapuntino c'è sempre, sì, per lei, va bene, ottimo.
Ma in questo momento sono molto orgoglioso di appartenere al Partito Democratico, perché è un partito in gran forma.
Cioè,
ve ne siete già accorti da soli, probabilmente, dall'azione che portiamo avanti. Siamo carichissimi,
sì.
Siamo pronti a fare opposizione con la solita grinta che ci contraddistingue. Ecco, l'unico problema forse è che facciamo opposizione tra di noi invece di fare al governo.
Siete un po' divisi, riarmo, sì.
Non importa,
no, vabbè.
L'opposizione sempre, poi se anche la facciamo tra di noi va bene, no?
Sì.
Per esempio, quando giochiamo a buraco in sede,
sì?
Dopo la riunione del mercoledì litighiamo per chi fa il mazzo. La slime è più agguerita, vuol sempre farlo lei. Allora Bonaccini, per provocare l'altra sera, le ha detto: visto che ci tieni il mazzo, vai a fare la Meloni. L'avessi mai detto.
Ah, il mazzo alla Meloni.
Naturalmente c'era un'atmosfera che si tagliava col coltello, il coltello da salame, quello grosso.
Sì, sì.
Ma è sempre così, noi siamo fatti così, ci confrontiamo democraticamente tra di noi. Per forza poi facciamo le correnti, questo è il grande esempio di democrazia, perché ognuno vuol dire la sua su tutto.
Sì.
Una volta
Orfini
ha trovato un gatto per strada lì vicino alla sede, voleva tenerlo il gatto, no? Gliel'avevo detto di portarselo a casa sua, ma lui niente, ha detto: teniamolo qui in sede, facciamolo diventare la nostra mascotte. E c'era il problema di come chiamarlo, no?
Ah, esatto, dibattito.
E allora è partito il dibattito, la lite anche. I vecchi del partito volevano chiamarlo Mao, che secondo me non era neanche male. È un gatto, lo chiami Mao.
Mao.
È un bel omaggio al passato.
No,
perché i giovani hanno detto che non era più il periodo, non era neanche inclusivo, perché magari era un gatto che voleva sentirsi gatta. E allora sono, ma così non puoi chiamare ma, no? Allora non toccava a noi decidere, doveva staccarci col passato. Allora alla fine abbiamo votato col proporzionale per il nome del gatto.
Come si chiama sto gatto?
Fatto lo spoglio, annullata la scheda di De Luca perché c'era scritto una parolaccia.
Ah,
e il risultato, siccome non era contento nessuno, abbiamo rimesso il gatto in mezzo alla strada,
no,
con due carezze,
no,
due croccantini, e abbiamo chiamato, come si chiama, la brambilla?
Sì, la brambilla per i cani, sì, il gatto.
Per dirla di passare a prenderlo su lei.
Sì. Non ce l'avete
Lei, se non riusciamo a metterci d'accordo sul nome del gatto, come facciamo a metterci d'accordo sul riarmo in Europa?
Effettivamente, sì, sì.
11 astenuti, 10 contrari, favorevoli, astenuti. Allora, divisi, senza una direzione, senza capire da che parte andare come quando non si capiva se si preferiva la Cuccarini o Walter Parisi.
Sì, sì. Io preferivo Walter Parisi, per esempio, avrei detto.
Ma non c'era di allora sabato dovevamo andare in pullman tutti alla manifestazione, quella di Michele Serra, a sventolare le bandiere d'Europa. E invece alla fine ognuno è andato con la sua macchina, mica col pullman. Allora Orfini mi fa: ti do uno strappo io, Pargone, passa a prenderci fra 2 anni con la macchina della moglie che consuma poco.
La Tesla.
Esattamente. Allora siamo andati, ma la terza volta che Orfini faceva vedere il sedere dal finestrino a quelli che gli passavano di fianco, come facevamo alle medie, mi sono vergognato, mi sono fatto lasciare giù all'autogrill.
Ma Orfini aveva... che immagine.
Ma sì, perché guardi, ancora quell'anima un po' movimentista.
Dobbiamo un po'
allora
chiudere.
Allora mi sono fermato in autogrill, ho detto, vuoi vedere che non si passa per caso in autogrill a Brambilla a darmi un passaggio? E mi sono fatto ora un passaggio.
Dalla Brambilla.
Ha portato anche il gatto e quindi almeno poi non so neanche come l'ha chiamato.
Vabbè, onorevole Pargone, noi purtroppo dobbiamo chiudere. Ci ha dato uno spaccato di divisioni, ecco, insomma, di
divisioni, ma sempre democratiche.
Sì, sì,
in
sempre.
Questo crediamo noi, la vera democrazia.
L'opposizione.
E non decidere mai.
Opporsi.
Questo poi mi sento. No, la vera democrazia è non decidere mai.
No, dico ma opporsi tra di voi. Opporsi
certo,
tra di voi. Sì.
Dibattiti. Opposizioni interne e non prendere decisioni. Questo è l'essenza della democrazia.
Grazie, grazie onorevole Pargone, a domani.
Buon pomeriggio a tutti.
Dobbiamo andare nel nord della Normania a